Cominciamo ora ad affrontare, come preannunciato, il compito di dimostrare, almeno secondo alcuni presupposti adottati da Somin, la razionalità di votare per l'elettore convinto che il suo voto ha una piccolissima probabilità di essere decisivo. Ora, l'argomento è anticipato con una dichiarazione informale a pagina 116. Dice Somin: la decisione di votare è razionale nella misura in cui l'elettore percepisce una significativa differenza tra candidature e si preoccupa anche solo superficialmente del benessere dei suoi concittadini, oltre che del proprio. Un semplice calcolo suggerisce la veridicità di questa affermazione. Questo è, diciamo, l'insieme di presupposti adottati da Somin prima di cominciare il suo calcolo. Le sue misure di utilità riflettono questi presupposti. Notate che se l'elettore non percepisce una significativa differenza tra i candidati, beh, allora è razionale non andare a votare, perché anche se il voto fosse decisivo a scegliere e a far vincere uno dei due candidati, poi le politiche adottate non sarebbero differenti. Quindi qui Somin presuppone che ci sia una significativa differenza tra le candidature. Il secondo punto è più consistente. Somin presuppone che l'elettore curi i propri interessi, ma anche quelli dei suoi concittadini, sia pure in misura minore, vale a dire che attribuisce alla felicità, per così dire, di ogni suo concittadino un peso più piccolo di quella attribuita alla sua. Però i suoi concittadini sono talmente tanti che anche il piccolo peso attribuito alla felicità di ciascuno di essi può giocare un ruolo nella scelta dell'elettore. E abbiamo già dissipato ogni dubbio, basandoci sulle ricerche di sociologia della politica, degli scienziati politici, sul carattere essenzialmente altruistico e sociotropico, cioè orientato al benessere collettivo delle preferenze individuali. E veniamo ai simboli, alle quantità in gioco per il nostro calcolo. Assumiamo che UV sia l'utilità attesa del voto. UV, dove U sta per utilità, V per voto e, a mio avviso, V poteva anche essere evitato, era sufficiente usare U, l'utilità attesa del voto. Se io voto, potrei cambiare il risultato delle elezioni. La probabilità che questo accada è piccola, tuttavia non è zero, per cui se la differenza che io percepisco tra i due candidati è molto grande e l'utilità, sempre da me valutata, che vinca il candidato che reputo migliore è molto grande, beh, allora accade qualche cosa di non diverso dalla scommessa pascaliana su Dio. La probabilità che esista Dio era molto piccola, come ricorderete. Ma l'utilità di comportarsi da bravo cristiano, l'utilità attesa era enorme perché uno dei risultati, vale a dire il paradiso, aveva un'utilità molto grande. Quindi quando io moltiplico una, diciamo, utilità o un vantaggio molto grande per una piccolissima probabilità, accade quello che accade quando moltiplico due numeri, uno molto grande e l'altro molto piccolo. Dipende da quanto è piccolo e da quanto è grande quello grande. Può capitare che il prodotto sia consistente. E vediamo adesso cosa capita qui. UV è l'utilità attesa del voto. E come viene determinata, Uvi, l'utilità attesa dell'andare a votare, del mio voto? Viene calcolata con una sottrazione, vale a dire, io considero la differenza di nel benessere per persona se il candidato preferito dal lettore sconfigge il suo avversario. Vale a dire, io considero un dato fondamentale, che di quanto secondo me aumenta il benessere o la felicità di ogni persona, per esempio di ogni americano, se sto votando per le elezioni presidenziali in America, qualora vinca il mio candidato, quello che reputo migliore. Naturalmente, questa differenza di per persona, dato che io sono altruista, la devo considerare, poi vedremo come viene valutata, la moltiplico per tutti gli americani, sono 300 milioni, quindi anche se questa differenza da me misurata è abbastanza piccola, moltiplicata per 300 milioni di americani, diventa un aumento notevole del benessere collettivo. Userò di per calcolare una quantità che è la differenza attesa nel benessere dell'insieme degli americani. E allora avrà una formula, verrà calcolata con una formula molto, molto perspicua. A questo punto, questo è il bottino che io ho davanti a me, che se il mio voto risulta decisivo, allora il benessere dell'insieme degli americani aumenta di moltiplicato per il numero degli americani. Ma naturalmente non è detto che il mio voto sia decisivo, quindi devo anche calcolare la probabilità che il mio voto sia decisivo. Quando so qual è il bottino che porto a casa, se il mio voto funziona, è decisivo e quindi tutti gli americani staranno meglio, avranno più benessere. A me questa cosa preme, un grande bottino, lo moltiplico per la probabilità che questo bottino venga realizzato, che è una piccola probabilità. Chissà qual è il prodotto dei due numeri, lo calcoleremo. A questo punto ho un'utilità, ho diciamo una differenza attesa, un guadagno atteso nel benessere collettivo a cui tengo. Però di fronte a questo guadagno atteso c'è un costo certo, il costo di andare a votare. Può costarmi in benzina, nel biglietto dell'autobus, ma anche se ci andassi a piedi, spendo tempo ed energia. La mattina di domenica, se si vota di domenica, avevo pensato di andare al mare, di solito ci vado col bel tempo, e invece vado a votare. Il mio costo è anche il costo delle opportunità che perdo, e quello è un costo certo. Beh, lo misuro in dollari, e allora quale sarà l'utilità attesa dell'andare a votare? Secondo Sumin è la differenza tra un guadagno atteso, quello che il guadagno che io mi attendo di ottenere aumentando il benessere di tutti gli americani, meno un costo certo. Questi dati li vedremo poi nell'equazione 3.1 di pagina 117, cui arriveremo tra breve. Naturalmente i presupposti informalmente spiegati possono sembrare ad alcuni discutibili, per esempio che il mio guadagno atteso, che mi attendo dalla vittoria del mio candidato, tenga conto del benessere, della crescita del benessere di tutti gli americani, anche se naturalmente ne tiene conto in maniera ridotta, cioè il fatto che John, un americano John, a me del tutto sconosciuto, tragga un grande benessere dalla vittoria del mio candidato preferito. Per quanto riguarda la mia felicità, che mi viene provocata dal suo accresciuto benessere, beh, se lui sta meglio, per esempio, 10.000, di 10.000 dollari, è per 10.000 dollari più contento, Io però non lo conosco, John. Forse io sono contento 2 o 3 dollari per la sua felicità. Quindi è un altruismo temperato, moderato. Il modello di Somin è abbastanza realistico, considera preferenze sociotropiche, altruiste, in cui però uno non gode tanto per il benessere di uno sconosciuto quanto per il suo, ma molto meno. Questa premessa altruistica però va accettata, e chi ha dei dubbi può leggere la nota 15 sull'altruismo in politica. Per esempio, si dice che gli americani spendono il 3% circa del loro reddito familiare in beneficenza, il che vuol dire che sono almeno moderatamente altruisti. Non so quanto sia in Italia il reddito speso in beneficenza, penso molto meno, ma teniamo conto che all'azione, al reddito, all'impegno svolto per gli altri, tale impegno non comprende solo il reddito che io spendo in beneficenza, dandolo ad associazioni di volontariato, per esempio, ma anche il lavoro che io faccio come volontario, anche il mio impegno. Non si sfugge dall'impressione che negli stati occidentali, negli stati prosperi dell'Occidente, le persone siano più altruiste di quanto certi luoghi comuni vogliono far intendere, e quindi, se sono altruiste nella vita sociale, almeno moderatamente altruiste, si può veramente ritenere che considerazioni altruistiche influenzino anche il loro voto. Bene, torniamo ora a D. D, come abbiamo detto, è la differenza attesa nel benessere per persona se il candidato preferito dell'elettore sconfigge il suo avversario. Un rapido sguardo alla formula 17, uno rapido perché poi la spiegheremo meglio, ci dà l'equazione 3.1 di pagina 117, misura l'utilità di votare per ciascun elettore, la mia utilità di votare. E a cos'è uguale? Bizzarramente, UV, cioè l'utilità di votare, è messa sulla destra. Io avrei preferito mettere l'UV, che è veramente la, diciamo, quantità che voglio calcolare, sulla sinistra. E come è fatto il calcolo? C'è questa impressionante formula iniziale di asterisco, dove l'asterisco vuol dire moltiplicazione, che spiegheremo, questo addendo iniziale, che è un addendo incerto, è il guadagno che mi attendo per tutti gli americani dalla vittoria del mio candidato, meno CV, che è il costo fisso del votare. E naturalmente bisognerà dare dei numeri a tutte queste quantità, però sostanzialmente, se abbiamo già compreso che l'utilità del votare è data dal guadagno che io mi attendo avranno gli americani tutti dalla vittoria del mio candidato, guadagno atteso, quindi la speranza matematica di questo guadagno, quello che spero accadrà, meno il costo che io affronto per andare a votare. Torniamo ora a pagina 116 per fare qualche altra osservazione. La prima è che CV, per dire costo di votare, costo del voto, è un acronimo inutilmente lungo, tanto è vero che il traduttore, e qui non so se la colpa sia del traduttore o del testo originario, quando arriviamo a pagina 117 il costo diventa semplicemente C, come avrebbe dovuto essere anche all'inizio. Perfetto. Vediamo altre assunzioni, altri presupposti discussi a pagina 116. Immaginiamo che si tratta delle elezioni presidenziali in un paese con 300 milioni di abitanti. E quale sarà questo paese? Grosso modo saranno gli Stati Uniti, che hanno circa 300 milioni di abitanti. Immaginiamo anche che la scheda dell'elettore abbia una probabilità di essere decisiva soltanto di 1 su 100 milioni. E come è fatto a calcolare questa probabilità? Questo non ve lo spiego. Questo non ve lo spiego, non lo so e nemmeno lui lo spiega, tuttavia ci sono poi dei calcoli e dei riferimenti alla letteratura. Non è un valore arbitrario, certamente è un valore molto piccolo, 1 su 100 milioni, e probabilmente gli elettori calcolano un valore del genere intuitivamente. E qui poi c'è il presupposto decisivo, quello che ho chiamato di altruismo limitato. E supponiamo che l'elettore valuti il benessere dei suoi concittadini 1.000 volte, mediamente 1.000 volte meno del suo. Il che vuol dire che se a me 1.000 dollari mi danno una felicità equivalente a 1.000 dollari, mi dai 1.000 dollari, io sono felice per 1.000 dollari. Poi vedo te, John, non ti ho mai conosciuto, vedo che hai 1.000 dollari e sorridi beato. Quanta felicità danno a me ora i tuoi 1.000 dollari? Danno una felicità che equivale a 1 dollaro. Questo vuol dire altruismo limitato. Tenere conto anche del godimento del benessere degli altri, ma ovviamente in misura minore a quella del mio. Come questi presupposti si trasformano in ulteriori numeri, lo vedremo nella prossima puntata.